Vangelo di Matteo, capitolo 18, dal versetto 10 a fine capitolo. Allora, la volta scorsa avevamo visto come ultima parte della prima parte di questo capitolo, ma l'ultima parte della scorsa lezione, il fatto che Gesù parlava e ammoniva contro quelli che danno scandalo e diceva: se il tuo occhio ti dà scandalo, se la tua mano ti dà scandalo, è meglio che la tagli, la butti via, piuttosto che andare all'inferno con due occhi, è meglio salvarsi con un occhio solo. Abbiamo spiegato che non è un qualcosa che ci spiega di tirarci via gli occhi, ma di abbandonare quelle cose o quelle parti a cui siamo legati e che ci possono portare a comportarci non secondo la volontà di Dio. Però qua, se da una parte aveva spiegato bene, io ve l'avevo poi spiegato ancora, diciamo, più nel dettaglio, che qualsiasi cosa ti dà scandalo, potrebbe essere un tuo parente, un tuo amico che ti porta sulla cattiva strada e cose del genere, piuttosto che rischiare di farsi portare sulla cattiva strada, è meglio tagliare via qualsiasi tipo di rapporto, no? Però qui, quando poi dice guardate dal disprezzare uno solo di questi piccoli, sembrerebbe in contrasto, in realtà è una spiegazione ulteriore di quella parte degli scandali. Cioè dice, è vero che da una parte ti dice se tu non sei ancora forte, non lasciarti tirare da quelli che ti possono scandalizzare, e dice attenzione anche voi di non essere a vostra volta per motivo di scandalo per altri. Poi però dice guardatevi però dal disprezzare le persone in questi piccoli. Allora, i piccoli possono essere o quelli di cui aveva parlato, che chi non si fa bambino non può entrare nel regno dei cieli, quindi dice non disprezzate le persone semplici, non si tratta solo dei bambini piccoli, cioè le persone che non hanno malizia, quelle che possono sembrare anche magari un po' sprovvedute, un po' scemotte, perché magari non si comportano con quella furbizia con cui le persone normalmente si comportano per ottenere quello che vogliono. Potrebbe essere questa un'interpretazione, oppure i piccoli potrebbero essere coloro che sono piccoli nel regno dei cieli, cioè coloro che sono peccatori e quindi non hanno la perfezione dei grandi, i grandi. Dice, perché i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Cosa significa? Vabbè, intanto da questa cosa qui nasce la dottrina dell'angelo custode, non so se penso tutti lo sappiano, che ogni persona quando nasce ha un angelo custode che lo custodisce. Ci sono state molte, diciamo, pensate teologiche su questo. C'è chi diceva che gli angeli custodi vengono dati solo al momento del battesimo, quindi prima del battesimo non ce l'hai, però c'è chi diceva ma è possibile che Dio non voglia bene a coloro che non sono battezzati. Morale della favola, la faccio breve, alla fine la riflessione teologica è arrivata a pensare che ogni uomo quando nasce, e quindi anzi veramente prima ancora di nascere, quando viene concepito e quindi l'anima entra in quella cellula iniziale da cui nasce la vita, ha già un angelo custode che ne custodisce l'anima, quindi non ne custodisce il corpo, no? E ne custodisce l'anima. Ecco, quindi l'altra cosa importante è attenzione che certe volte l'angelo custode, no, ci sono delle cose che francamente sono al limite della superstizione, tipo quando uno mette sulla macchina la calamita con scritto l'angelo mi custodisca mentre vado in macchina, cioè custodisce l'anima l'angelo custode, non custodisce il corpo, per cui non è che... Poi per la carità ci sono angeli anche che magari sono intervenuti per proteggere le persone in pericoli fisici, tipo come l'angelo che ha salvato San Pietro quando era prigioniero in prigione e gli ha aperto le porte da prigione, ma sono miracoli quelli, cioè non sono cose normali. Quindi l'angelo serve a custodire l'anima, il corpo dobbiamo farci attenzione noi. Se ricordate, c'è un punto dove Gesù viene tentato nel deserto e il diavolo lo porta in alto su un pinnacolo e dice buttati giù, perché se sei figlio di Dio verranno i suoi angeli a custodirti, perché nella scrittura è detto non lascerà inciampare il tuo piede in una pietra. E Gesù cosa risponde? Sì, ma c'è anche scritto non tenterai il Signore Dio tuo. Cioè, che senso ha buttarsi giù da un tetto per farsi sorreggere dagli angeli? Cioè, non buttarti giù dal tetto, se poi proprio gli angeli ti devono proteggere, ti proteggeranno e ti rimanderà a proteggerti, ma non metterti tu in pericolo perché gli angeli ti proteggano. Quindi l'angelo custodisce l'anima, quindi è colui che ci ispira le buone intenzioni, no? C'era anche la visione un po' infantile, no? Che c'è l'angioletto a destra e il diavoletto a sinistra e poi ti parlano nelle orecchie, il diavoletto vuol farti fare il male, l'angioletto vuol farti fare il bene. È una visione infantile, ma è un modo di tradurre in grafica, in una visione, in filmino, quello che effettivamente capita nella nostra anima, quando il diavolo, che è un angelo decaduto, ma è sempre un angelo, ci porta verso il male e il nostro angelo custode invece ci porta verso il bene. Custodire la nostra anima non significa che la protegge contro la nostra volontà. Cioè, se noi vogliamo fare il male e vogliamo dare ascolto alle tentazioni del diavolo, lo possiamo fare perché siamo liberi. Non è che l'angelo ci impedisce, l'angelo ci custodisce, il che significa che se noi gli diamo ascolto, lui ci porta sulla buona strada, ma se noi non gli diamo ascolto, andiamo dove vogliamo noi e quindi poi alla fine ne abbiamo il danno. Ma questo cosa voleva dire Gesù con questo? Vuol dire che anche l'angelo del più piccolo, cioè del più peccatore, di quello che magari noi disprezziamo perché dice quello lì è uno che si comporta male, uno che ha fatto, non lo so, un omicida, uno stupratore, un pedofilo, cioè quelli che magari ci viene a disprezzare perché pensiamo siano grandi peccatori, ricordarsi che il loro angelo vede sempre il volto di Dio. Quindi Dio ama ogni uomo, anche il più peccatore. Quindi Gesù qui dice, è vero che vi dico di non dare scandalo e di non andare con quelli che danno scandalo, ma attenzione, non ve lo dico che dovete disprezzarli, no? Perché Gesù andava a cercare i peccatori, i prostituti, i pubblicani, tutti quelli che peccavano, Gesù li andava a cercare, non li evitava, ma perché Gesù era perfetto, quindi non aveva possibilità di scandalizzarsi. Dice, però, se non potete stare insieme a queste persone perché avete paura che vi portino sulla cattiva strada, non disprezzatele. Cioè, non diventate voi giudici, come dire, ah, quello si comporta male, quindi io non lo frequento, e dentro ti nasce il giudizio di dire, perché io sono bravo e invece lui no. Quindi qua ammonisce a non disprezzare nessuno. E ripete, il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Allora qui mette la parabola delle 100 pecore e quella perduta, e dice, chiede a loro, che ve ne pare? Cioè nel senso, provate a pensare a questo esempio, se uno ha 100 pecore, ne smarrisce una, cosa fa? Rimane con le 99 che sono nell'ovile o va a cercare quella smarrita? E anche qui ci sono degli insegnamenti importanti. Prima di tutto perché Gesù dice si rallegrerà più per quella che ha trovato che era smarrita che per le 99 che erano nell'ovile. Allora qui ci verrebbe quasi da essere un po' offesi, no? Dice come? Allora noi cerchiamo di comportarci bene, di rispettare tutti i comandamenti, siamo nell'ovile e Gesù preferisce quella che scappa e è peccatore. E qui è sempre lo stesso discorso, perché noi siamo portati a identificarci con le 99 che sono nell'ovile. Non pensiamo che invece siamo quella che è scappata, perché ognuno di noi è peccatore. Quindi se uno la vede sotto questo altro punto di vista e dire che io sono quella che è scappata, ci farebbe invece molto piacere che ci fosse Gesù che ci viene a cercare e che ci permette di recuperare quello che abbiamo sbagliato. Quindi vedendole in quest'ottica qua, vediamo anche che c'è una ottica simbolica. Il 100 è il 10 per 10. 10 per 10 sono i 10 comandamenti, quindi può essere il senso della pienezza. Cioè, quando tu rispetti pienamente tutti i comandamenti al quadrato, quindi nel senso su tutte le possibilità, sei 100. Però qui dice una si perde. Una è solo una rispetto a 100, e quindi è un'unità. Ma è l'uno che siamo noi. Il 99 è tutto quello che fai con le tue forze e non arriva a 100, perché anche se 99 è molto molto di più che uno, se manca quell'uno non puoi arrivare a 100. Allora, le interpretazioni qui sono due. Uno, che quell'uno siamo noi. Quindi con le nostre forze non arriviamo a 100. Perché per quanto ci sforziamo di rispettare tutti i comandamenti, tutte le norme, cose del genere, cosa succede? Che arriva il momento in cui sbagliamo, pecchiamo sempre, nessuno è perfetto. Quindi ci manca quell'uno, che è la nostra volontà, volontà imperfetta perché ferita dal peccato originale, che ci impedisce di fare il bene completamente, senza l'aiuto di Dio. L'altra interpretazione può essere che i 99 siamo noi e l'uno che si è perduto è Adamo. Quindi per uno solo che ha peccato all'inizio, tutti gli altri sono perduti. Chi viene a salvare? Gesù, che viene in cerca della pecorella perduta ed è allo stesso tempo il nuovo Adamo. Quindi mentre il vecchio Adamo è scappato, il nuovo Adamo non solo viene in cerca di chi è scappato, ma è anche in grado con la sua forza di riportarlo all'ovile. Quindi grazie a Gesù che è venuto, si è incarnato, ha subito la passione, morte e risurrezione, noi siamo stati salvati. Quindi siamo stati reintegrati in quel cento, cioè in quell'amicizia con Dio perfetta. Perché se no saremmo sempre rimasti senza qualcosa che mancava. In questa parabola qua, quindi, noi vediamo anzitutto che Gesù dice, attenzione, non disprezzate nessuno, perché voi siete nella stessa condizione. Prima aveva detto, come voi volete che venga perdonato a voi, perdonate al vostro fratello. E qui lo spiega. Ma alla fine conclude questa parabola dicendo, il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Quindi, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che quando qualcuno si perde, nel senso va all'inferno o fa il male, non è volontà di Dio. La volontà di Dio è che nessuno si perda, ma ci ha lasciato liberi. Quindi è sbagliata la eresia protestante che dice che Dio predestina alcuni al paradiso e alcuni all'inferno e in base a cosa sei predestinato dà ad alcuni la fede e ad altri no. Perché se fosse così, vorrebbe dire che Dio ha volontà che qualcuno si perda. In realtà loro dicono no, non è così, perché Dio preconosce il fatto che uno voglia salvarsi oppure no. Sì, ma siccome ti ha creato, certo, e preconosce, come se io facessi un vaso col buco e dico qui esce acqua, so che esce acqua, certo l'hai fatto tu, cioè, normalmente lo sai. Ma è sbagliata anche la tesi cattolica, diciamo, della misericordia senza fine di Dio, perché è vero che la misericordia di Dio è senza fine, ma non prevarica la libertà umana, nel senso che non è che se uno pecca e vuole peccare poi Dio lo salva comunque contro la sua volontà, perché questo andrebbe contro la giustizia di Dio e soprattutto renderebbe gli uomini delle marionette, cioè io faccio il bene o faccio il male, ma tanto alla fine Dio poi alla fine con la misericordia mi salva. Allora tutta sta roba qui è una pagliacciata, non c'è serietà nella vita, c'è una roba che ti puoi comprare come vuoi, tanto alla fine prima o poi ti sei salvato, no? Quindi dice, il Padre non ha volontà che nessuno si perda, ma se uno vuole perdersi, cioè se vuole andarsene via, può andarsene via. Lui viene in cerca, però poi non è che ti prende, ti lega e ti riporta indietro. Solo se vuoi tornare ti indica la strada, ma devi essere poi tu a voler tornare, che è la parabola del figlio prodigo. Il figlio prodigo se ne va e poi torna dopo essersi pentito. Non è che se ne va e il padre va a cercarlo, il padre è in attesa. E quando torna lo accoglie. Ma se non fosse tornato, se fosse rimasto di là, se ne stava di là. Ok? Dopodiché, dopo che ha spiegato, vado un po' indietro, rimane un po' pesante, ma è per farvi capire che tutto è collegato, non si può leggere un pezzo del Vangelo e basta. Per quello è importante leggerlo e rileggerlo, perché man mano che lo si legge si capiscono i collegamenti. Primo pezzo, guai a chi dà scandalo. Piuttosto che da scandalo, tagliatevi via un occhio o una mano. Secondo pezzo, però non disprezzate nessuno. Non pensate che siccome avete fatto qualcosa di buono, potete mettervi sopra gli altri. Terzo pezzo, attenzione che ognuno di noi è la pecorella smarrita. Quindi bisogna fare attenzione a non smarrirsi, ma anche non disprezzare chi è smarrito. Quarto pezzo, per andare a spiegarlo meglio, spiega cosa devi fare se tu vedi che qualcuno si smarrisce. Perché se ti smarrisci tu, te l'ha detto cosa devi fare. Ti ha detto intanto non metterti nella condizione di smarrirti, cioè non metterti con quelli che ti danno scandalo. Piuttosto che smarrirti, abbandona le cose che ti portano fuori. Se tu sei una persona vanitosa, non comprarti più le cose che ti danno vanità. Se sei una persona lussuriosa, non metterti a guardare in continuazione le cose che ti eccitano. Se sei una persona iraconda, non metterti a litigare ogni volta su Facebook che c'è qualcosa. Cioè, non metterti nella condizione che ti possa portare. Quindi quello vuol dire tagliati un braccio, tagliati un occhio, togli quelle cose che ti possono portare al male. Ma se non sei tu ad aver peccato quella volta, ma è un altro, cosa devi fare? Allora qui te lo spiega. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammonisci tuo fratello lui solo. La parola latina che dice ammoniscere è corripe, che vuol dire praticamente prendilo con la forza. Cioè vuol dire praticamente abbraccialo con amore. Quindi ammoniscilo qua non ti rende l'effetto della parola latina, perché ammoniscilo sembra sgridalo, sembra riprendere, ma è una cosa che dà fastidio. Cioè una persona che ti riprende, che fa la maestrina con te, qui invece vuol dire ammoniscilo, e il significato è perché non vuoi che si perda, come il padre non vuole che lui si perda, neanche tu, perché gli vuoi bene, e quindi se lo vedi sbagliare, faglielo notare, fra te e lui solo. Cosa significa? Che se il peccato è stato commesso in, diciamo, in segreto, e lo sai solo tu, non è che vai in giro a mettere i manifesti per dire cosa è successo, ma da te a te. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Cosa significa? Se ti ascolterà, sarete in due che vi siete salvati. Tu perché hai fatto una buona azione nei suoi confronti, e lui perché si è pentito di quello che ha fatto. Se non ti ascolterà, prendi con te due o tre persone, uno o due persone, vabbè, in tre in tutti, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Qui cita la Bibbia. Cosa dice? In realtà qui cita la Bibbia, perché quando tu avevi qualcosa contro il tuo fratello, se non la risolvevi da solo, prendevi altre persone che ti facessero da testimone per testimoniare che avevi subito un torto, in modo che loro garantissero che ti venisse restituito, non so, quello che ti era stato preso ingiustamente. Qui ovviamente stiamo parlando a livello spirituale, non dice di prendere due o tre testimoni e andare in tribunale perché il tuo fratello ti ha fatto qualcosa, dice a livello spirituale. Quindi coinvolgi altre persone, se non vuole ascoltare te, magari ascolterà qualcun altro. La cosa va a salire, perché se uno ti ha fatto qualcosa e tu vai e gli dici guarda, mi è dispiaciuto che mi hai fatto questo, ti perdono, e lui capisce, l'avete risolta così. Se non capisce e si ostina nel peccato e quindi continua a dire che ciò che ha fatto è giusto, prendi altre due o tre persone. Altre due o tre persone che non sei tu, non ci potrà essere il sospetto che tu vada a dirgli quello perché ce l'hai con lui, perché ti ha fatto qualcosa, perché le altre due o tre persone lui non gli ha fatto niente. Quindi queste due o tre persone sono persone esterne che testimoniano per te che effettivamente questa cosa lui non te la doveva fare. Se non ascolta neppure costoro, dillo all'assemblea, cioè dillo a tutti, dillo pubblicamente. Perché questo? Sembrerebbe che Gesù istighi a denunciare le persone che peccano, ma prima aveva detto non disprezzate nessuno e l'aveva messo come premessa. Qui non si tratta di disprezzare, si tratta di applicare la prima regola, quella di non dare scandalo. Se una persona si ostina nel male, il dirlo a tutti non è per svergognarlo o per vendicarsi del male che ti ha fatto, ma è per evitare che possa fare male ad altri o sia di cattivo esempio per altri che seguono il suo esempio. Quindi in questo caso, se non ascolterà neppure l'assemblea, sia per te come un pagano, un pubblicano. Cioè vuol dire, un pagano, un pubblicano significa non fa più parte della tua comunità. Allora qui sembra quasi che Gesù istighi a escludere le persone. Qui no, perché c'è tutto un percorso. Se uno si ostina nel male, vale la prima regola. Le regole valgono in relazione a quanto importanti sono, e quindi le prime sono quelle più importanti. La prima è di non dare scandalo e non farsi dare scandalo, perché da questa dipende la salvezza. La seconda è di non disprezzare. La terza è di andare in cerca dei peccatori. Ma non avrebbe senso per dire che uno che faccia gli stessi peccati vada in cerca dei peccatori per convertirli, no? Se uno è riuscito a non farsi dare scandalo e a non dare scandalo, ha la forza morale di poter andare da uno e dire guarda, non ti stai comportando bene, ma perché lui ha imparato a comportarsi bene. Se non lo ascolta, altre due o tre, se non lo ascolta lo fa in pubblico, e se poi non ascolta nemmeno pubblico, basta. Però non dice sia un pubblicano o un pagano, ma sia per te. Cioè significa, siccome tu per mille motivi, lui non ha voluto ascoltarti, tu non sei stato abbastanza convincente, non lo so, non sei riuscito a fargli capire dove sbagliava, lascia perdere, perché da lì in poi potrebbe essere un danno per te e per lui. Allora dopo siccome qui questo discorso è tutto riferito agli apostoli, spiega: ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, ciò che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo, che è il potere delle chiavi, si dice in dottrina. Se avete visto il simbolo del Papa sopra la mitria e la tiara, praticamente il cappello papale, sotto ci sono due chiavi, una d'argento e una d'oro, sono le chiavi del Regno dei Cieli che sono state date a San Pietro. Queste chiavi sono, se guardate, legate fra di loro da dei legacci. Allora, queste chiavi danno potere alla Chiesa di rimettere i peccati o di non rimetterli. Quando li si rimette e quando non li si rimette, li si rimette quando i peccatori sono pentiti e quindi attraverso il sacramento della confessione o il battesimo all'inizio vengono rimessi tutti i peccati, non li si rimette se i peccatori non sono pentiti. Se il peccatore non ha il pentimento, non gli viene data la soluzione. E qui andiamo su un discorso un pochettino più pesante, quindi vi chiedo di fare un po' di attenzione. Tutti i peccati si dividono, qui andiamo un po' fuori, ma siccome deve essere anche un po' catechismo, vi faccio un po' si dividono in due categorie fondamentali, i veniali, i mortali. Allora, facciamola breve. I veniali sono tutti i peccati che non sono contro i 10 comandamenti. Quindi sono, non so, dire una parolaccia, per esempio, è un peccato veniale. Se uno, non so, deve mettere in ordine camera sua, non lo fa, la mamma si arrabbia, è un peccato veniale, non è un peccato mortale, perché non è contro il comandamento onora tuo padre e tua madre. È vero che tu non l'hai obbedita, però, cioè, non è che non l'hai obbedita nel senso che l'hai insultata o l'hai tradita, non hai messo a posto camera tua, non è un peccato per cui si va all'inferno, per capirci, no? La somma di tantissimi peccati veniali non farà mai un mortale, ok? Quindi non è una roba di quantità, che ne prendi una saccata di peccati veniali e ne fa un mortale grosso, no. Come un mortale non è mai rapportabile ai veniali, ma attenzione che l'abitudine a peccare di peccati veniali apre la porta a fare poi i peccati mortali. Quindi l'abitudine a peccare fa sì che si va su una strada che va sempre in discesa, fino a che a un certo punto sembra che uno inizia, non lo so, rubando una caramella e finisce a rubare magari a un povero che non ha da mangiare. Ecco, cioè, quindi il diavolo ti tenta su cose piccole per portarti sempre più in là nel male. Quindi anche i peccati veniali non vanno fatti, però non sono così gravi e per essere perdonati dai peccati veniali basta il pentimento semplice. Nel senso, uno, vabbè dai, la metto a posto, boh, basta, non c'è bisogno di andarsi a confessare perché non hai messo a posto camera tua, ok? I peccati mortali invece sono quelli per cui se ne commette anche uno solo si va all'inferno se si morisse in quel momento. Per essere sciolti da quei peccati occorre la confessione, non basta il pentimento, cioè non basta che uno si pente perché ha ucciso uno, bisogna confessarsi, perché questo potere di sciogliere questi peccati è stato dato da Gesù alla Chiesa, è stato dato a San Pietro e agli Apostoli che l'hanno passato ai Vescovi che lo condividono con i sacerdoti, basta, finito. Quindi non posso andare da uno e chiedere che lui mi perdoni se non è sacerdote, perché questo potere viene da Gesù direttamente in tutti i vescovi uno dietro l'altro ed è un potere che non è mai stato interrotto. Se fosse interrotto, si chiama tradizione apostolica, quelli che hanno quel potere in maniera non collegata a un vescovo che a sua volta è collegato a Gesù, l'hanno in maniera invalida. Quindi non hanno veramente questo potere, sono degli impostori. Ok? Boh. Detto questo, quali sono i peccati mortali? Sono tutti peccati contro i 10 comandamenti, il che, se uno li va a vedere, non sono così rari, cioè ce ne sono parecchi. Per esempio, ricorda di santificare le feste, non andare a messa la domenica è peccato mortale, perché è contro i 10 comandamenti. Non onorare il padre e la madre, nel senso dirgli un insulto forte a un padre e la madre, è un peccato mortale, perché è contro i 10 comandamenti. Dire una bestemmia è un peccato mortale. Avere rapporti fuori dal matrimonio è un peccato mortale perché c'è il comandamento contro la fornicazione. Rubare è un peccato mortale, uccidere è un peccato mortale, desiderare le cose e la donna o l'uomo d'altri è un peccato mortale. Desiderare, non farlo, desiderare. Ok. Quindi i peccati mortali sono dietro l'angolo, non è difficile farli. Per fortuna, grazie alla misericordia di Dio, Ci sono tre condizioni che si devono verificare tutte e tre insieme perché il peccato sia realmente mortale. Il che significa che i 10 comandamenti sono materia grave, quindi sono oggettivamente, se uno va a peccare contro i 10 comandamenti, pecca mortalmente. Ma la materia grave deve avere il deliberato consenso e la piena avvertenza. Cosa significa? Piena avvertenza significa che io devo sapere che quello è peccato mortale. Mettiamo che io non so che non andare a messa la domenica è peccato mortale perché nessuno mi ha insegnato che devo onorare Dio in questo modo. Se non ci vado non faccio peccato mortale perché io non lo so. Quindi se non lo so non posso fare una cosa, che non posso fare un peccato che non so. Ci sono alcune cose che sono nella legge naturale, per esempio uccidere. Non c'è bisogno che uno ti insegni che è male, tutti lo sanno che uccidere è male. Anche chi nasce in una banda di ladri, criminali, assassini, sa che non è bene uccidere. La prima volta che uccide prova rimorso. Questa è la legge naturale che Dio ha messo dentro di noi, che ci protegge contro le cose più gravi. Perché? Perché se io nasco in Groenlandia e nessuno mi viene mai a dire che ci sono i 10 comandamenti, io come faccio? Devo andare all'inferno perché non so che uccidere è male? No, Dio mette nel tuo animo alcune cose: uccidere, andare contro i propri genitori, contro la propria famiglia, tradire gli amici, rubare, dire menzogne per danneggiare gli altri. Queste non c'è bisogno che ti insegnino che è male. Man mano che cresci capisci che è male, perché se vedi le conseguenze di quello che fai, sai che è male e provi rimorso, anche se nessuno ti ha mai insegnato il catechismo, perché i bambini di 2 anni che dicono cattiva la mamma e poi ci stanno male, nessuno gli ha insegnato che deve onorare il padre e la madre, uno dei 10 comandamenti che ha detto Dio, cose del genere. Però si stanno male perché provano rimorso, a meno che prendano l'abitudine a farlo, e a quel punto lì non provano più rimorso, ma quello è un danno gravissimo, perché la legge naturale si ottunde nel momento in cui sei esposto a così tanto male che il male diventa abitudine. Ok. Terza cosa che ci vuole, perché quindi la piena avvertenza è abbastanza semplice, per noi praticamente le sappiamo tutte, quindi non abbiamo questa scusa, quindi 2 ce le abbiamo già, per fortuna c'è la terza, che è il deliberato consiglio. Il deliberato consiglio significa che la tua volontà era libera di fare quella scelta. Faccio un esempio. Una ragazza rimane incinta a 16 anni, il ragazzo non vuole tenere il bambino, i genitori neanche, i genitori della ragazza, e la spingono ad abortire. Ok? È un peccato mortale, gravissimo, è un omicidio. Lei, se morisse abortendo, andrebbe all'inferno? Non lo possiamo sapere, ma presumibilmente no. Perché? Perché la sua volontà non era libera, l'hanno obbligata a farlo. Quindi, avendolo obbligata, la sua volontà, se fosse stata totalmente libera, cioè se fosse stata consigliata bene da persone che dicevano guarda che è un omicidio, guarda che non va fatto, guarda che ti diamo una mano a tenerlo, guarda che lo diamo in adozione, guarda che ti comunque in qualche maniera hai una via d'uscita, lei magari non l'avrebbe fatto. Non avendolo fatto non avrebbe peccato, ok? Ma siccome l'hanno obbligata, l'hanno portata lì, le hanno detto devi farlo perché sennò cosa penserà la gente, cose del genere, hanno messo in testa mille cose, lo fa, prova rimorso, ma non ha la responsabilità del peccato morale. Chi ce l'ha? Chi gliel'ha fatto fare? Perché peccato mortale è anche indurre un altro a fare un peccato. Quindi chi l'ha portata? Il medico che ha fatto l'aborto, questi hanno il peccato mortale. Questo peccato mortale è deliberato consiglio, cioè significa che io volevo veramente farlo. Se non lo voglio fare, oppure lo faccio ma la mia volontà non è totalmente libera, in questo caso il peccato non è mortale. Cosa significa? Facciamo un altro esempio. Se io rubo perché sto per morire di fame, è sempre una cosa grave, però io non lo faccio per rubare, lo faccio spinto dalla fame, quindi la mia volontà non è libera, perché se io avessi avuto da mangiare non sarei andato a rubare, se qualcuno mi avesse aiutato, se qualcuno non mi avesse, se la società non mi avesse lasciato i margini, io non avrei rubato. È grave rubare? Sì, è grave, ma agli occhi di Dio, cioè certo che se uno ruba va in galera sia che l'ha fatto per mangiare che no, ma agli occhi di Dio non è la stessa cosa, perché agli occhi di Dio conta l'intenzione, non conta solo l'atto in sé. Detto questo, ci sono dei casi sfumati, nel senso, se, non lo so, io fin da piccolo sono stato abituato a mentire, perché quando dicevo la verità tutti mi sgridavano e mi facevano delle cose, e quindi sono un po' uno che ha la menzogna facile e mento un po' su tutte le cazzatine, quindi mento tante volte di cose veniali, poi una volta invece mento, calunnio una persona e quella persona ne ha un danno grave, è un peccato mortale. Allora, se io l'ho pensato dicendo ah, adesso dico quello così quella persona avrà quel danno e le farò del male, sì. Se io l'ho detto perché sono superficiale, sono abituato a dire calunnie, a parlare male della gente, mi è scappato, è comunque grave, ma non è mortale. Perché io non l'ho fatto per fargli del male, poi la conseguenza è stata quella. Però oppure, non so, se io stavo, non so, mi piace sempre giocare con le armi da fuoco, cose del genere, parte un colpo, uccido uno, è chiaro che. Per quanto riguarda, diciamo, l'atto grave, hai ucciso uno, avrai le conseguenze che ci sono, ma per quanto riguarda l'atto morale, non ne hai la stessa responsabilità che se vado a prendere una pistola perché voglio uccidere una persona, vado, l'aspetto, la uccido per ucciderla. Ok? Quello è un peccato mortale perché io ho proprio voluto fare il male. Quindi, diciamo, la domanda che bisogna fare per sapere se è un peccato mortale è intanto tutto ciò che ti rimorde nella coscienza probabilmente è grave. Ciò che ti rimorde nella coscienza devi chiederti, ma io quando ho fatto questa cosa ero libero? Cioè non lo so, per dire, diciamo un esempio che sembra stupido, ma non so, per dire sono così insieme a un gruppo di amici, a un certo punto passa. Stiamo guardando la televisione, passano delle scene di sesso, cose del genere, che mi eccitano. Io penso, non so, a tradire mio marito, mia moglie, cose del genere. Ok, beh, ero lì, sì, potevo alzarmi e andarmene, però non sono totalmente libero. Diverso è se io prendo il cellulare, vado, cerco le cose pornografiche, me le guardo e poi dopo ho quei pensieri. Cioè, se io mi vado a cercare la cosa, ovviamente il peccato è quasi sicuramente volontario, se invece la subisco. È più difficile. Tutto questo papocchione per arrivare a dire che ci sono dei peccati. Allora, la Chiesa può rimettere qualsiasi peccato, ma ci serve il pentimento. Cioè, se tu non hai il pentimento, cioè se tu uccidi uno e vai e dice io vorrei essere assolto, ma sei pentito? No, guarda, lo rifarei di nuovo, per quello mi stava veramente antipatico. Non ti può assolvere perché chiaramente tu lo faresti di nuovo perché sei convinto di aver fatto bene. Quindi non puoi essere assolto da questa cosa qua. Però ci sono dei casi dove la soluzione la Chiesa non la può dare perché ci sono delle condizioni che sono oggettivamente malvagie. Per esempio, e qui andiamo nel caso specifico, se io divorzio da mio marito, vado a un caso estremo, perché mi picchia, ok? Ma il divorzio non è ammesso dalla legge di Dio. Io mi posso separare perché non devo star lì a beccarmene finché mi ammazza, ma non posso risposarmi. Se io lo faccio, mi risposo civile o convivo con qualcuno o cose del genere, in quel momento io sono costantemente in una situazione oggettivamente di peccato mortale. Perché la situazione non è che vivete poi come fratello e sorella, cioè vivete come marito e moglie, ma quello è adulterio. E l'ha detto chiaramente Gesù. In quel caso, se io voglio andarmi a confessare perché ho avuto dei rapporti con questa persona con cui convivo, non mi possono dare la soluzione perché la situazione non è finita, è una situazione che è costante. Oppure se io rubo ma non voglio restituire, non mi possono dare la situazione perché la situazione continua nel tempo. Ecco perché nasce il gran casino di come mai non si può dare la comunione ai risposati, non gli si può dare la comunione per il fatto che sono in una situazione oggettiva di peccato.
Ma
Ok?
se interrompessero
Se interrompessero, sì, perché se interrompessero, però interrompere, attenzione, che potrebbe darsi che lei ha dei diritti di qualcun altro, perché mettiamo il caso, adesso facciamo semplice, mettiamo che io mi risposo con un altro civilmente perché e ho dei figli con quest'altro. Cosa faccio? Interrompo i rapporti e lascio i miei figli? Cioè non è così semplice. Purtroppo il male porta altro male. Quindi anche se la cosa di avere un figlio è una cosa bella, buona, e il fatto che io amo questa nuova persona è una cosa bella e buona, il fatto che ci sia una condizione di peccato a monte rende tutto macchiato di questa cosa qua. Allora non è che Dio non ha misericordia, è è che ci sono certe condizioni che sono malvagie a monte. Quindi in quelle condizioni non è che la persona sia cattiva se fa quello, perché chiaramente l'ha fatto per rifarsi una vita, perché ha trovato un'altra persona con cui sta bene, la persona l'ama davvero, cioè tutte cose buonissime e senza nessuno le mette in dubbio, ma purtroppo non andava affatto a monte questo. Detto questo, che è un esempio classico, ci sono tante condizioni in cui magari il peccato è reiterato e quindi non si dovrebbe dare la soluzione, poi magari viene data perché, che ne so, i sacerdoti non approfondiscono bene o la persona non spiega bene, va a sapere, però bisogna fare attenzione che se uno è in una condizione in cui non si può sciogliere, non viene sciolto. Essere legati significa, come diceva prima, prendersi la pietra, buttarsi nel mare e affondare nell'abisso. Quindi bisogna fare attenzione che la Chiesa ha il potere di sciogliere qualsiasi peccato se la persona è nella condizione di poter essere sciolta. O di legare qualsiasi cosa e non si può più sciogliere. Facciamo l'esempio, l'altro esempio, ormai non si fanno più. Però una volta, se una persona, per esempio, non so, ripetutamente insegnava dottrine eretiche, quindi cose che vanno contro la dottrina, cioè non so, insegnava che uccidere bene, per dire, non so, cose del genere, veniva scomunicato. Cioè la scomunica era dare un marchio che quella persona non si sarebbe mai salvata. Quindi quella era una cosa che non si slega, la scomunica non si slega, perché il potere è stato dato a Pietro, e Pietro lega e slega quel che vuole. È chiaro che la comunica non veniva data così, purtroppo nel Medioevo veniva data anche così a livello politico, tanto per fare, e quindi quelle certamente non erano valide, perché chi le faceva non le faceva, ne abusava. Però paradossalmente, se un sacerdote abusasse del suo potere e non volesse darti la soluzione, potrebbe non dartela. Tu dici, ma c'è un altro, ma se in quel momento devo morire. Allora, c'è un'ultima scappatoia, e dopo così abbiamo chiuso tutto, e vi ho fatto tutta la che è il pentimento perfetto. Cosa succede? Mettiamo il caso, sono due. Una è, il pentimento perfetto può avere due modi di manifestarsi. Uno, io faccio un peccato mortale, sono in una condizione di pericolo, sto per morire e mi pento. Perfetto significa non che mi pento perché ho paura di andare all'inferno, perché quello non è un pentimento perfetto. Mi pento perché ho capito il male che ho fatto, ho capito che voglio, la mia volontà vuole essere con Dio, e quindi mi pento in modo perfetto. È rischioso, quindi è meglio confessarsi. Però se non potessi farlo, tentarsi questa carta non nuoce. L'altra è il martirio del sangue. Il martirio del sangue lava qualsiasi peccato, perché è come un secondo battesimo. Quindi se io avessi fatto anche i più gravi peccati al mondo, ma di fronte a uno che mi dice rinnega Cristo o muori e mi uccide, quello cancella qualsiasi peccato. Il martirio del sangue è certamente motivo di entrare in paradiso immediatamente, perché il martirio del sangue è scegliere per Cristo contro la propria vita. Quindi qualsiasi peccato tu possa aver fatto non può essere più grave del fatto che tu doni la vita per Cristo. Quindi più di così, la stessa cosa vale se doni la vita per un altro, tipo non so, le madri che scelgono di non abortire, anche se sono magari malate di tumore, quindi non fare le chemioterapie, muoiono di malattia pur di partorire, sono martiri, perché danno la vita per un altro. Uno che, non so, vede un altro che sta per essere ucciso e si mette in mezzo e muore lui, è martire del sangue, perché non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri fratelli. E non c'è amore più grande significa che sei perfettamente in comunione di Dio. Perché non c'è amore più grande di Dio, quindi non c'è amore più grande, quindi sei in comunione con Dio. Quindi il martirio del sangue o il pentimento perfetto lavano qualsiasi peccato. Il pentimento perfetto, togliamolo, perché è una condizione che difficilmente, se uno ha peccato mortalmente, ha poi la forza di fare il pentimento perfetto. Il martirio del sangue potrebbe capitare che invece qualcuno possa, farlo. È chiara tutta questa cosa? È un po' complessa, mi rendo conto, però comunque è così. Ok. Detto questo, una volta che ha spiegato tutta questa cosa qua, spiega anche la preghiera. Dice, se due di voi si accorderanno per domandare qualcosa, il Padre mio ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Attenzione, non è che se due si mettono lì e dicono, ok, vogliamo vincere la lotteria, allora sono concordi di vincere la lotteria, Dio gli dà questa grazia, no? Perché se sono riuniti nel mio nome, cosa significa? Che sono riuniti per pregare e quindi sono riuniti nella volontà di Dio. E la volontà di Dio non è che uno vinca la lotteria, può anche essere, ma non è certo che vinca la lotteria per poi fare la bella vita. Magari vincesse mai la lotteria per aiutare qualcun altro, no? Cioè, quindi se noi preghiamo insieme ad altri, ed è questo anche l'importante, perché molte volte uno dice, ah, ma io prego per conto mio. Ok, va bene, è meglio che non pregare, certo. Ma il meglio è pregare con gli altri. Perché? Perché Gesù stesso ha detto, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, cioè dove le persone si riuniscono insieme, per esempio nelle famiglie, se si prega insieme ai figli, o tra marito e moglie, o con i fidanzati, eccetera, eccetera, la preghiera è più efficace. Perché è una preghiera che viene fatta in comunità e Dio vuole avere rapporto di amore. Quindi dove c'è rapporto di amore, dove le persone si vogliono bene, dove le persone si accordano per pregare, quindi per fare una cosa buona insieme, sicuramente quella preghiera ha più effetto. Bene, detto questo, diciamo questo capitolo che trattava in generale del peccato e delle colpe è concluso. Nello stesso capitolo però mette un approfondimento su quanto bisogna perdonare, no? E fa tutta una parabola molto lunga, quella del servo spietato, adesso io ve la riassumo. Dopo che ha fatto tutta questa cosa qua, siccome aveva detto se tuo fratello ti ha fatto qualcosa vai a ammoniscere, eccetera, eccetera, San Pietro dice, ma allora, signore, quante volte dovrò perdonare un mio fratello che mi fa qualcosa? Fino a 7 volte se pecca contro di me? Cioè, voglio dire, se uno mi fa sempre lo stesso torto, poi mi chiede scusa, poi lo rifà, poi mi chiede scusa, poi lo rifà, quante volte devo perdonare? 7 volte, come dire, sono tante 7 volte, perché noi normalmente manco la prima le perdoniamo, quindi 7. Gesù gli risponde, non ti dico 7, ma 70 volte 7. 70 volte 7, se lo facciamo in numeri viene 490, ma vorrebbe dire che allora, ok, allora conto, alla 491esima non ci sono poi scuse, a questo punto gliela faccio pagare, no. È evidente che è un modo di dire sempre. Per quello dopo fa la parabola, però vediamo il significato numerico. Allora, 7 è il significato della perfezione. Tutto ciò che è perfetto è 7, perché il tempo è scandito su 7. 6 giorni più uno di riposo di Dio, quindi 7 è la completezza. Già quando Gian Pietro ha detto 7 era come dire sempre. Gesù dice 70 volte 7, perché? Perché se io dico 70 volte 7 ho due modi di calcolarlo e qui praticamente adesso nessuno conosce più bene la Cabala. La Cabala era, e ancora, un sistema per cui sul valore numerico delle lettere ebraiche dei primi 5 libri della Bibbia vengono fatti dei calcoli attraverso addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, cose del genere, che si chiamano gematrie, cioè praticamente il significato numerico di ogni parola. Le parole che hanno lo stesso significato numerico, anche se hanno significati letterali diversi, hanno lo stesso significato spirituale. Ve l'ho proprio sintetizzato, una roba che ci vorrebbero anni. Ci sono dei testi dove queste gematrie sono già fatte. Io ovviamente non le so, sono andato a consultare questi testi. Allora, si può calcolare o moltiplicando oppure sommando. Non importa che qui ci sia scritto 70 volte 7, che è chiaramente una moltiplicazione. Qualsiasi volta che ci sono dei numeri possono essere moltiplicati o sommati. In questo caso, se io faccio 7 più 70 fa 77. Ok, 77 è dato, se lo vado a scomporre in fattori, da 7 e 11. Ok, quindi sono due numeri primi che si moltiplicano. I numeri primi hanno un significato molto particolare, perché sono numeri che non si possono dividere se non per se stessi. Quindi sono numeri che dicono qualcosa di compiuto. Il 7, infatti, è la completezza. L'11, che cos'è? È il 10 più 1. 10 sono i 10 comandamenti, il più 1 è la volontà dell'uomo che ci si mette in mezzo. Quindi l'11 è la trasgressione della legge. Dove il 9? Il 9 è la legge non ancora compiuta, cioè nel senso, io mi sforzo di compiere, era come il 99 di prima, è uguale, la stessa cosa. 99 va a 100 come 9 va a 10, è uguale. Quindi io mi sforzo di compiere la volontà di Dio, ma con le mie forze non ce la faccio. Quindi io sono il 9 e Dio è l'1. Se vanno insieme fanno il 10, la completezza. Se ci metto la mia volontà, tipo il paradiso terrestre, c'era il 9 che era l'uomo e c'era l'1 che era Dio. Ed erano uniti, ed era perfetto. Cosa ha fatto l'uomo? C'è venuto un altro uno, il demonio, il serpente, e ha detto: mangia quell'albero lì, così sarai come Dio. Se ci metto la mia volontà e la porto oltre la legge di Dio, questo è il significato della trasgressione della legge di Dio. Quindi 11 per 7 significa il massimo dei peccati. Cioè Gesù dice: anche se ci fosse una persona che ti ha fatto la colpa peggiore che si può pensare, cioè tutti i peccati messi insieme te l'ha fatti contro di te, tu dovresti comunque perdonarla. Questo è il significato di 70 volte 7. Invece, se lo moltiplichiamo, viene 490. 490 ha tre parole che hanno numeri, sommate le lettere, fanno 490. Sono Betlemme, che è dove Gesù è nato, redenzione, che è quello che Gesù è venuto a fare nascendo, e semplici e perfetti. Cosa significa? Che vi ricordate cosa aveva detto Gesù all'inizio di questo Vangelo? Aveva iniziato dicendo: prima devi essere buono con fino ad arrivare, devi amare i tuoi nemici. Questa è la perfezione, è questa, ed è questo. 70 volte 7 vuol dire che se anche ti facessero tutto il male del mondo, tu devi perdonare. Cioè devi, per essere perfetto, per essere come me, che sono venuto nel mondo quando gli uomini erano peccatori, avevano accumulato tutti i peccati su se stessi e io li ho presi tutti su di me. Io che ero perfetto, li ho presi su di me incarnandomi nel vostro corpo per redimerli. Quindi 490 ha questo significato. La parabola invece qual è? La parabola è: a proposito, il regno dei cieli è simile a un re. Ok? Allora, il regno dei cieli è già simile a tutto, è già simile a un seme, a un re, a un uomo, è simile a qualsiasi cosa, no? Perché? Perché è difficile capire per l'uomo il significato del regno dei cieli. Allora, il re chi è? Il re è il padre, è Dio, Dio è il re, ma anche Gesù è il re. Quindi in questo caso, molte volte ci sono le parabole: il regno dei cieli è simile a un uomo che uscì a seminare, il regno dei cieli è simile a un uomo che fece questo e quello. Ogni volta l'uomo o re sono la stessa cosa, perché Gesù è l'uomo re, perché è l'uomo Dio. Quindi in questo caso questo re è Gesù. Volle fare i conti con i suoi servi. Cosa significa fare i conti con i suoi servi? Che a un certo punto Dio ci chiede conto della vita che ci ha dato. Allora arrivò un servo che aveva da restituire 10.000 talenti. Allora, i talenti sono già una ricchezza enorme, perché erano dei pesi d'oro, no? 10.000, cioè non si capisce come abbia fatto a accumulare questo debito, no? E non aveva da restituire, cioè non aveva niente. Allora il padrone ordina che sia venduto lui, sua moglie, i suoi figli, tutti i suoi beni, e gettato in carcere finché non restituirà il debito. Ma non avrebbe restituito mai, non aveva niente, se andava in carcere cosa faceva a restituirlo? Ma anche vendendo la moglie, i figli e cose del genere, non avrebbero mai raccolto questo, no? Allora si getta a terra e supplica: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il re, impietositosi, gli condona l'intero debito. Questo esce tutto contento, trova un altro, diciamo, servo, suo compagno, che doveva a lui 100 denari, quindi non 100 talenti, perché i denari sono una minima parte di un talento. E inizia a strattonarlo finché lo stava soffocando, mentre l'altro si è gettato a terra e gli dice le stesse cose: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Ma qui il brutto è che egli non volle esaudirlo. Non dice che non poteva esaudirlo. Tanto ormai aveva condonato il debito di là, quindi ne fregava, non aveva più da restituire niente. E lo fece mandare in carcere fino a quando non avesse restituito il suo debito. A quel punto gli altri servi, vista questa scena, ne furono rattristati e andarono a dirlo al padrone, al re. Il re lo richiama e gli dice: servo malvagio, ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Il tuo fratello ti ha pregato e non hai voluto condonargli il debito. Allora lo consegnò sdegnato agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. E la conclusione della parabola è: così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Quindi non solo ha detto dovete perdonare sempre, ma fa questa parabola. Allora andiamo a vedere, questa parabola è abbastanza semplice, no? Cioè il senso letterale è: come Dio ti perdona i peccati, tu devi perdonare i torti agli altri. Questo è il senso letterale. Però ci sono dei sensi molto più nascosti e molto più, no, molto più importanti, no, perché questa è la cosa più importante, però anche molto importanti. La prima cosa è che, uno, 10.000 cos'è? E 10, sono sempre 10 comandamenti, per 1.000 volte. Cioè vuol dire che praticamente ha contravvenuto i comandamenti per 1.000 volte. 1.000 è il numero oltre il quale non ci sono più le gematrie. Si risommano. Cioè vuol dire che la gematria arriva fino a 1.000. Oltre 1.000 è finito. Per il sistema numerico ebraico 1.000 era il numero più alto in assoluto. Quindi 10.000 è 10 volte 1.000. No, quindi ricominciano da capo, ok? Allora, non aveva da restituire perché? Perché nessuno che pecca così tanto può dare qualcosa a Dio in cambio del male fatto. Il Dio cosa fa? Lo terrorizza. Cioè gli dice, allora ti venderò te, tua moglie, tue... Perché? Perché è crudele. No, perché vuole che si corregga. Infatti lui si butta a terra, lo supplica, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Quindi lui sarebbe disposto a subire la conseguenza dei suoi atti, solo avere più tempo per poter migliorare. Quello che capita nella nostra vita. Se noi pecchiamo, ma non siamo morti, abbiamo ancora il tempo, se Dio ci concede la grazia e ci sconta i peccati che abbiamo già fatto, di ricominciare da capo. E questo è il bello, che qualsiasi cosa tu faccia, Dio te la può perdonare, ti può dare altro tempo per poterti di nuovo mettere sulla buona strada. Ma non ne devi abusare. Perché questo uscito cosa fa? La libertà che ha conquistato, invece di essere schiavo dei peccati, Dio l'ha liberato, come l'ha usata? L'ha usata per far del male al proprio fratello. Quello che aveva fatto qualcosa lui non lo voleva perdonare. E pretende da Dio la giustizia nei confronti del suo fratello. Cioè è come quando noi magari uno ci fa del male e diciamo, ah, Dio lo dovrebbe proprio punire. E non pensiamo che in quel momento ci stiamo attirando un fulmine addosso. Perché? Perché le 1.000 volte che Dio ha perdonato a noi, e noi nella nostra testa pensiamo che Dio debba punire l'altro perché ci ha fatto del male, oppure pensiamo, ma come mai io che sono buono mi capitano le cose cattive e i cattivi invece non vengono mai puniti? Siamo quel servo cattivo lì. Questa parabola ci insegna che non bisogna presumere di essere giusti e non bisogna abusare della misericordia di Dio. Perché? Perché a quel punto, gli altri servi, chi sono? Gli angeli, le altre persone, cose del genere, riferiscono al padrone. Cioè, quando l'ingiustizia va oltre un certo limite, questa si dice che nell'Antico Testamento dice: se tu opprimerai il povero, se gli toglierai il mantello che è l'unico che ha per coprirsi, se non gli darai da mangiare quando è, lui griderà a me e io lo ascolterò, verrò e ti punirò. Perché l'ingiustizia che grida nei confronti di Dio alla lunga lo smuove a fare giustizia. Allora ecco che in quel caso, se ricordiamo, la prima volta il servo si è buttato a terra, il padrone non era né arrabbiato con lui, né l'aveva trattato male, né l'aveva insultato, ma gli aveva condonato tutto il debito, cioè più di quello che lui si aspettava. Lui voleva solo una dilazione per poter pagare e invece gli ha condonato tutto il debito. Quando lo richiama la seconda volta, lo chiama servo malvagio, quindi gli dà una connotazione morale. La seconda volta, perché questo non ha detto perdonami ancora una volta e non lo farò più? Perché in quel momento era morto. Cioè nel momento in cui ha fatto questo, ecco il concetto che ho spiegato prima del peccato mortale, tu muori nei confronti di Dio. E a quel punto non basta solamente pentirsi. Ci vuole qualcuno che ti sleghi dal debito. Perché? Perché non aveva da restituire. E dice, lo dà agli aguzzini finché abbia restituito. Non avrebbe mai potuto restituire. Perché gli aguzzini chi sono? Sono i demoni, e l'inferno. Ma lì non puoi più restituire, perché non hai più il tempo per redimerti. Quindi non risponde a Dio in questo caso, non risponde al re, perché una volta che finisce la vita non c'è più nessuna scusa che si possa portare al male fatto. Finché c'è la vita, uno ha ancora tempo di convertirsi, quindi è bene che lo faccia il prima possibile, perché non si sa quando la vita finirà, non bisogna presumere che duri all'infinito. Ma nel momento in cui si è di fronte al tribunale di Dio, non c'è più possibilità di restituire per il male fatto. Allora ecco che dice: non dovevi tu forse aver pietà dell'altro come io ho avuto pietà di te? E sdegnato lo consegnò agli aguzzini. Sdegnato, perché Dio nel momento in cui castiga i peccatori non lo fa con cattiveria, perché prima lui era peccatore uguale, ma era un peccatore che si era pentito. Quindi Dio nella sua misericordia gli ha condonato l'intero debito senza battere ciglio. Non è che gli ha detto: ma sì, vabbè, questo te lo condono, mi restituisci. Basta, solo perché l'aveva pregato. Ma dopo che aveva abusato di questa libertà, e quindi la libertà che gli era stata data di essere liberato dal peccato, lui l'ha pervertita e non ha perdonato al suo fratello, dopo non ha più perdonato. E a quel punto ecco che lo sdegno è la giustizia di Dio. A noi conviene sempre avere Dio misericordioso piuttosto che averlo giudice, perché averlo giudice nessuno ha da restituire. Chi ha da restituire per il male fatto? Averlo misericordioso invece è a vantaggio, perché non devi restituire niente, però ci vuole il pentimento sincero. Ecco perché, se facciamo attenzione adesso che ho spiegato tutto questo, la frase finale: così il Padre Celeste farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello, assume un significato molto diverso rispetto a rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, perché lì è neutro. Qui ti dice: il Padre mio celeste farà lo stesso a voi, cioè vi butterà nella prigione, se non perdonerete di cuore. Aggiunge di cuore, cioè cosa vuol dire? Non è che uno perdona solo di vabbè. No, di cuore, nel senso che non devi più portare rancore nei confronti delle persone che ti hanno fatto del male. Perché mette questa parabola qua? Perché Pietro gli aveva detto: ma quante volte abbiamo parlato? 7 volte, come dare un termine? Come se a un certo punto il male che ti fanno gli altri raggiungesse la goccia che va a traboccare il vaso, a quel punto io non perdono più. E qui invece ti dice: no, devi perdonare sempre. E non solo, devi perdonare di cuore, come fa Dio, che ti avrebbe perdonato l'intero debito. Guardiamo poi anche che alla fine il debito iniziale era di 10.000 talenti, mentre il debito dell'altro servo era di 100. 100% fa 10.000. Quindi significa che l'altro aveva quel debito piccolo moltiplicato tutto il debito piccolo, quindi praticamente non ha voluto perdonare una frazione del suo debito a lui che era stato perdonato l'intero. E allora anche questo ci deve far capire che molte volte noi, nel momento in cui qualcuno ci fa del male oppure ci sono delle situazioni in cui pensiamo di essere danneggiati, ce la prendiamo a livello personale. Ma cosa vuol dire qua? Che i peccati che si fanno contro Dio, che noi li facciamo costantemente ma nessuno li vede, pesano molto di più dei peccati che qualcuno fa contro qualcun altro. Perché se qualcuno fa un peccato contro di me, fa un'offesa a me, ma quando io pecco contro Dio, quindi nel fare dei peccati che sì hanno magari anche dei danni ad altri, ma sono contro Dio, che sono i peccati mortali, perché quelli veniali non danneggiano nessuno, no? Ecco che lì il peso è molto più grande, sono 10.000 talenti contro 100 monetine. E noi invece cosa facciamo? Ci fissiamo sul fatto che ci hanno, quindi non lo so, non rivolgiamo più la parola a quello perché abbiamo litigato, e quello lì non mi sta simpatico, e quell'altro mi ha fatto quello, allora gliela faccio pagare, aspetto il momento, e ci comportiamo come il servo cattivo, che si appiglia alle minuzie e non vede quanto grande sia invece la sua condizione di debitore nei confronti di Dio, che Dio ogni volta ti rimette. Quindi questa parabola, anche se lunga, è lunga perché ha un significato molto profondo, quindi non è solamente una storia che viene raccontata, è per farci riflettere non solo sul dover perdonare sempre qualsiasi cosa avvenga, ma del dover perdonare di cuore, cioè nel senso di non prenderla sul personale, cioè non ritenersi così importanti che un'offesa che ti viene fatta debba essere, tra virgolette, vendicata o non possa essere perdonata. E attenzione che qua non chiedeva nemmeno il pentimento, cioè nel senso dice: non ti chiede che la persona si penta perché tu la perdoni. Perché? Perché il perdono che tu dai nei confronti di un altro viene a vantaggio tuo, non a vantaggio suo. Perché tu non puoi perdonare a un altro e sciogliere i suoi peccati. Cioè, se lui ti ha fatto del male, tu puoi perdonarlo nel senso che non vuoi il suo male. Ma il male che ha fatto rimane. Lui, se vuole essere perdonato di quel male, deve farsi perdonare da Dio. Non sei tu che lo perdoni. avete capito la differenza. Quindi ciò che tu devi perdonare di cuore è di non portare rancore a chi ti ha fatto del male. Con questo la persona rimane nel suo peccato. Se si pente, allora Dio lo perdonerà, farà la confessione, quel che è. Ma quello non ti deve interessare. Cioè non sei tu che devi dire, siccome lui non si è pentito, allora non lo perdono. Ti dice, tu perdonalo comunque. Se poi lui non si è pentito, cosa fai? Glielo dirai a tu per tu? Lo farai con altre due o tre persone? Lo farai di fronte a tutta l'assemblea? Se poi non si vuol pentire, tu gli hai perdonato, non gli porti rancore. Non avrai più nulla a che fare con lui. Sarà poi Dio che deciderà se perdonarlo o non perdonarlo in base al male che ha fatto, ma non spetta a te. Quindi questa parabola che conclude questo capitolo riassume un po' tutto il capitolo che abbiamo fatto la volta scorsa e anche parte del precedente. Quindi vi consiglierei per la prossima volta di leggere di nuovo il 17 e il 18 con questa chiave di lettura qua, in modo da vedere come mai è stato fatto un discorso così ampio, perché alla fine arriva qua, perché qui poi nel 19 inizia terminati questi discorsi, quindi significa che questo è un vero capitolo nuovo. Tutto ciò che c'era prima era tutto collegato insieme. Da adesso parte una nuova cosa. E allora da lì, la prossima volta, partiremo con un nuovo argomento. Bene, fine del capitolo 18 di Matteo.